Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Condivido subito il testo che delle letture della quinta domenica del tempo pasquale, quindi il tempo scorre, va avanti, e quindi abbiamo ancora Pentecoste sarà il 23, 23 maggio, per cui poi prima ci sarà l'ascensione e naturalmente prima ancora avremo ancora domeniche del tempo, la sesta domenica del tempo pasquale. Allora, siamo alla quinta. Allora, prima di leggere la prima lettura, io semplicemente accenno, poi lo riprenderò alla fine, il Vangelo e continuiamo a leggere dei pezzi del Vangelo di Giovanni. Ricordate, domenica scorsa era il brano del buon pastore o del pastore bello. Vi ricordate, ci siamo fermati su questa traduzione più letterale, no? Ancora continuiamo con, mentre la volta scorsa era un pezzo del capitolo 10, e quindi ancora nella prima parte del Vangelo di Giovanni, il cosiddetto libro dei segni. E dal capitolo 13, con la lavanda dei piedi, si entra nella seconda parte del Vangelo con il cosiddetto libro dell'ora, è l'ora del Signore, è quell'ora che nella prima parte Gesù dice deve giungere. Ricordate a Maria alle nozze di Cana, quando Maria gli dirà appunto non hanno più vino, Gesù gli dirà donna, no, che c'è fra me e te. Non è ancora giunta la mia ora. E allora in questa seconda parte, dopo la lavanda dei piedi, Gesù, come sappiamo, nei capitoli 15, 16 e 17, farà un lungo discorso di addio, che noi chiamiamo poi preghiera sacerdotale, no? Un lungo discorso, e la liturgia ci propone un pezzettino, 8 versetti, che sono anche molto conosciuti, li leggo, poi tornerò di nuovo. E dice: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me o in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Allora, l'altra volta il simbolo del pastore, tratto dalla vita, no? Della pastorizia che nell'antico Israele era molto presente, fra l'altro lo ricordava anche il periodo iniziale, no? Il periodo dell'uscita dall'Egitto, il periodo nomadico di Israele, in cui naturalmente le greggi accompagnavano queste popolazioni in movimento costante. E adesso l'immagine della vigna, che naturalmente in quella terra, come anche nelle nostre terre, no? Ecco qui, Puglia, Piemonte, no? Qualche volta, un po' di anni fa, Enzo Bianchi, che non sta vivendo un periodo molto buono, ma diciamo, venne a fare un incontro a Ostuni ed ebbe un'espressione un po' infelice, nei confronti di noi pugliesi. Perché scusate, disse, no? A un certo punto, io ve lo devo dire, perché io vengo da una regione dove sappiamo cos'è il buon vino. E noi pugliesi abbiamo detto, e noi? Cioè, e noi? No, quindi ci fu vabbè, era già un po' in crisi a quel tempo, no? Poi le cose sono andate avanti. Ma, ecco, diciamo, e allora questa cosa della vigna, naturalmente è molto presente. Ricordate nell'Antico Testamento, quando Israele, nel libro dei Numeri, arriva alle soglie della terra promessa, e mandano degli esploratori per vedere com'era quella terra che il Signore stava per dare loro. Degli esploratori tornano portando due di loro, portando sulla spalla, cioè con ecco, un enorme grappolo d'uva. Quindi questa figura di due che porta a una spalla un enorme grappolo d'uva è rimasta proverbiale, tanto che oggi è anche il simbolo del Ministero del Turismo israeliano. Ma al di là di questo, anche alcune volte nel libro di Isaia, ricordate il cantico dell'amato, scusate, per la sua vigna, no? Quello che poi anche Gesù riprenderà, di un vignaiolo che amava tanto questa vigna, gli fece la siepe, gli prese un pozzo, gli fece la torre, eccetera, eccetera, e questa vigna, al momento di dare frutto, produsse uva selvatica. Naturalmente è tutta una metafora, no? Naturalmente il rapporto tra Dio e Israele. E ancora un'altra indicazione che sembra che nel Tempio di Gerusalemme, dove c'era il Santo dei Santi, cioè la parte più interna, no? Questa costruzione più interna, dove solo il sommo sacerdote entrava una volta l'anno nel giorno di Yom Kippur, sopra all'entrata, all'esterno, c'era un disegno, cioè fatto in oro, di una vigna, di una vite, meglio, che simboleggiava appunto Israele. Allora, ecco, per cui questo per dire che Gesù, prendendo il simbolo della vigna, della vite, dei tralci, naturalmente prende qualcosa che parla immediatamente ai suoi discepoli, no? Ebrei. Parla subito. E quindi questa vite, il tralcio nella vite, il vivere in, la relazione in, torniamo poi su questo, no? Il rimanere in lui e in lui tra noi. La vita cristiana è una vita di relazione. In Cristo e attraverso Cristo tra di noi. Ecco, è un po' ecco, l'immagine, è lui che ci mette insieme, no? Cioè, questo lo sappiamo, ma lo ripetiamo, noi non siamo insieme per un progetto di salvezza del mondo, noi non siamo insieme con tutto il rispetto, cioè, per un progetto di aiuto, eccetera. I cristiani stanno insieme perché in qualche modo ciascuno di loro, ciascuno di noi ha incontrato in qualche modo e attratto dalla figura di Gesù. Ricordate, c'è un autore che ogni tanto cito, questo è un autore russo dell'Ottocento, un certo Komiakov, che lui diceva che molto aveva capito sulla Chiesa dall'esperienza della sua famiglia, dove nella sua famiglia, che aveva avuto tante traversie, cioè suo padre aveva fatto una guerra, era tornato, vandato, ogni tanto si ubriacava, ed era la madre che lo andava a recuperare lì, no? L'osteria, eccetera. Un fratello era partito militare Ed era la madre che teneva le relazioni con lui, scrivendogli, mandandogli dei viveri, eccetera, eccetera. Una sorella si era sposata e c'erano anche lì un po' ogni tanto dei problemi, ed era la madre che li seguiva, cioè, come dire, è una persona viva che tiene insieme persone vive. Per cui noi non siamo uniti da un'ideologia, non siamo uniti dal cristianesimo. No, noi siamo uniti da una persona che ci tiene insieme, ci mette insieme. E allora, ecco, il Prima Lettura ci parla un po' degli atti, siamo agli inizi della storia un po' di Saulo, no? Nel capitolo 9 c'è la cosiddetta illuminazione, conversione di Saulo che ricordate, poi immediatamente rimane a Damasco per un certo periodo e poi da Damasco Saulo si sposta a Gerusalemme. Dice: in quei giorni Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. E possiamo anche come dire, comprendere, no? Questa paura da parte della piccola comunità cristiana che è stata perseguitata da Saulo e Saulo che appunto adesso così dicono, giravoce, possiamo dire, giravoce che lui si è convertito in Gesù, ma sarà vero? Ma sarà vero? O non sarà che magari è tutto un trucco, per infiltrarsi, per appunto, cioè, come dire, questi pensieri credo che anche se noi fossimo in quella situazione verrebbero anche a noi, no? E allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Noi conosciamo Paolo, no? Paolo il gigante del cristianesimo, però gli atti ci dicono che tanto Saulo, che diverrà Paolo, lo deve a un personaggio che sì, magari conosciamo, ma non conosciamo bene, cioè questo Barnaba. Barnaba che fra l'altro era stato, no, Barnaba è già stato presentato, chiamato Barnaba, Giuseppe chiamato Barnaba, cioè figlio dell'esortazione, cioè doveva essere un uomo positivo. Ci sono, no, nelle comunità cristiane, a volte degli uomini, delle donne che un po' per carattere, un po' per fede, come dire, laddove molte volte altri vedono il bicchiere mezzo vuoto, questi vedono il bicchiere mezzo pieno. Per cui, come dire, no, persone che cercano, ecco, di esortare, persone positive, persone che incoraggiano. Vedete, anche qui persone capaci di mediazione. Barnaba è uno di questi. Cioè, per cui lui si fa mediatore, no? Tra Saulo, che veniva messo a distanza, non veniva accolto per paura, e gli apostoli, quindi diciamo quelli che nella comunità cristiana avevano un ruolo importante, no? E allora, attenzione perché vabbè, poi lo ritroveremo in altri momenti, questo Barnaba, no? Che una persona che costruisce, che edifica. Ne abbiamo bisogno di persone che edifichino. E in questi tempi che ci mettono alla prova, in cui ci sono tante paure, tante difficoltà, no? Come sappiamo, Ecco, il lasciarsi un po' andare, il vedere un po' tutto negativo, non è qualcosa che è così lontano come tentazione nei nostri cuori, no? E allora, qualcuno nella comunità che esorta, media, cerca di... Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome di Gesù. Vedete? Paolo, Saulo è un neoconvertito e i neoconvertiti sono persone entusiaste in genere, persone che hanno vissuto una forte esperienza e per Saulo, che era già una persona passionale, no? Gli atti ce lo presentano, no? In questa sua passione orientata in maniera negativa contro i cristiani. Che a un certo punto trova un grande cambio, no? Nell'incontro con Gesù che lo chiama. Però ecco, per dire, un po' la passione rimane. Con le problematiche, parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ricordate quelli di lingua greca, chi sono quelli di lingua greca? Sono gli ebrei che vivevano nel resto dell'impero romano e non solo, però soprattutto quelli nell'impero romano, cioè quindi ebrei, a differenza degli ebrei di lingua ebraica, chi erano gli ebrei di lingua ebraica? Quelli che vivevano invece in Palestina, in Israele, cioè allora quelli che come Saulo era uno era un ebreo di lingua greca, lui era di Tarso. Tarso è nell'attuale Turchia, per cui dove si parlava greco, Saulo parlava greco, però parlava anche ebraico, nelle comunità ebraiche l'ebraico era anche, ancora sempre la lingua liturgica, però la sua prima lingua era il greco. E fra l'altro anche questa cosa, ricordate che poi anche tutta la vicenda di Stefano, che ci presenta anche Saulo, Saulo sarà lì, gli atti ci presenteranno per la prima volta Saulo nell'uccisione di Stefano. E Stefano il nome Stefano è un nome greco, però era un ebreo, di lingua greca. E tutta la vicenda che porterà all'uccisione di Stefano è una vicenda che si gioca tra gli ebrei di lingua greca. Tra gli ebrei di lingua greca. E fra quelli che, cioè, proprio perché magari vivevano anche in un ambiente più ampio, dove loro erano minoranza, come dire, si ponevano più domande, sugli altri, sui massimi sistemi, a differenza degli ebrei che vivevano in Israele, dove in molti luoghi erano la maggioranza, un po' come noi, che non siamo più tanto la maggioranza, no? Ma una volta fra i cristiani tante domande non ce le ponevamo perché era scontato essere cristiani, no? Mi ricordo una volta che andando in Terra Santa, uno con molta, ecco, ingenuità, mi dice: ma dimmi, cioè tu vai lì, ci sono gli ebrei, eccetera. Ma com'è che questi ebrei non si convertono a Gesù? È così chiaro che Gesù è il Messia. Cioè io lo guardai, no, è così chiaro che Gesù è il Messia. Cioè, ma forse è chiaro così, proprio non lo è. E allora in questi ebrei di lingua greca, anche vivendo, per esempio, cioè nel mondo mediterraneo, dell'impero, in minoranza, e, come dire, si ponevano di più, per esempio, le problematiche relative alla salvezza di tutti. Cioè, immaginate, Saulo di Tarso, che era lì a Tarso, dove la comunità ebraica c'era, ma non era la maggioranza, che viveva e conosceva poi dei greci, cioè, scusate, sì, dei greci, degli ellenisti che avevano altre fedi, no? E magari conoscendoli, poi si ponevano il problema di dire: ma questi come si salveranno? Perché noi ebrei ci salveremo attraverso la Torah, ci salveremo attraverso il Signore, ma loro? E allora in qualche modo il pensare che loro si salveranno attraverso Israele. E se appunto Israele, come dire, se Israele sarà fedele al Signore. Perché se Israele si salva, salverà tutto il mondo. Per cui, vedete, io adesso sto solo accennando, no? Spero di quello che poteva essere un po' il fervore ideologico, teologico di questi ebrei di lingua greca che discutevano così accanitamente, no? Sulla salvezza di Israele che metteva in gioco sia Israele, ma tutto il mondo, perché se Israele rimarrà fedele al suo Signore e al suo Messia, e allora tutto il mondo si salverà. E allora succede che vogliono ucciderlo, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. Interessante questa cosa, no? Che a un certo punto i fratelli cosa fanno? Dicono: questo qui è un po' troppo, no? Un po' troppo zelante, ci fa un sacco di casini. Diciamo: Saulo, guarda, tu sei bravo, guarda, niente, però sai cos'è? Forse è meglio se ti pigli un periodo, una pausa, te ne vai a casa tua, vai a respirare l'aria natia. E anzi, ti accompagniamo a Cesarea. Cesarea era il porto, per cui non l'hanno salutato a Gerusalemme, l'hanno salutato sulla banchina del porto, sicuri che fosse sulla nave. Sicuri che fosse sulla nave. E lo fecero partire per Tarso. Vedete, è interessante perché a volte le relazioni hanno bisogno anche di distanze. Le relazioni hanno bisogno anche di distanze. Perché si dia la possibilità all'altro, all'altra, di maturare. Saulo, nel suo entusiasmo, crea problemi. Forse ancora, vedete, lui ha incontrato il Signore, però la mentalità è ancora quella in qualche modo che a fin di bene deve convincere gli altri che prima doveva convincere gli altri che Gesù non era il Messia. Adesso, un po' con la stessa foga, vuole convincere gli altri che Gesù è il Messia. Vi ho raccontato sicuramente, ma ve lo ricordo, cioè, forse qualcuno non lo sa, Sant'Ignazio di Loyola, subito dopo la sua conversione, lasciando Loyola e volendo andare a Roma per poi imbarcarsi per la Terra Santa, perché lui era convinto che il Signore lo chiamasse a Gerusalemme a vivere una vita per i poveri in povertà. Però era neoconvertito, tutto fervoroso, eccetera, eccetera, per cui lui fa una veglia di notte alla sua nuova dama. Lui era uno che conquistava dame, e convertito, la sua nuova dama è la Madonna. Per cui fa il voto di castità alla Madonna. Sapendo che, non sapendo, cioè che era un ignorante teologicamente, non sapeva proprio niente, però lui fa il voto di castità alla Madonna. E poi va verso Barcellona e andando su una mula, a un certo punto gli si avvicina un musulmano su un'altra mula e sai, si mettono a parlare di cose teologiche. Lui ignorantone, però fervoroso, eccetera, e si va a finire a parlare della verginità di Maria, sulla quale questo musulmano era molto scettico. Allora lui invece no, cerca di convincere questo musulmano a un certo punto capisce che questo era un tipo un po', dice: vabbè, ok, guarda, io ho fretta, devo andare, lo saluta e se ne va avanti. E lui dentro di sé si ferma dicendo: Signore, Signore, perdonami. perché non l'ho ucciso. Cioè, nel senso che non aveva difeso l'onore della sua dama, come avrebbe fatto con le dame, no? Ora, dentro di sé una vocina gli diceva, ma guarda che forse... No, ma dice, e allora era indeciso, lo uccido o non lo uccido? No, vendico l'offesa fatta alla mia dama o no? E allora cosa fa? Decide, dato che la strada sulla quale il musulmano si era poi avviato, a un certo punto si biforcava e il musulmano era andato da una parte, allora lui dice, io scendo dalla mula, lascio andare avanti la mula, se la mula prende la strada da dove è andato il musulmano, vado e lo uccido. Se la mula va dall'altra parte, lo lascio lì. E la mula andò dall'altra parte, per cui magari nel Regno dei Cieli si sono detti, guarda, tu hai rischiato seriamente in quel momento di morire. Allora per dire, i convertiti sono pericolosi. Sono pericolosi perché sì, hanno fatto un incontro, ma la mentalità, le modalità sono ancora quelle. E per cui lo stesso per Paolo, vedete, allora c'è bisogno di mettere distanza. Pensate, Paolo sarà lì per 10 anni, cioè questo tempo a respirare un po' di aria natia non sarà un'estate, saranno 10 anni. Allora, credo anche questo, no? Cioè le relazioni in Cristo sono relazioni che vanno lavorate. E perché? Perché il nostro è un diventare, fratelli e sorelle, non lo siamo già. A me chi mi chiama fratello mi fa incazzare, ve lo dico subito, per cui no, fratello di chi? Cioè fratello è una cosa in avanti, noi siamo in cammino, nel Regno dei Cieli saremo poi pienamente fratello e sorella. Allora, vedete, no? Quindi star vicino con la giusta distanza. E fra l'altro qui Luca insiste dicendo la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Vedete, hanno sistemato Paolo, sono in pace. L'hanno mandato a casa un po', sono in pace. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Vedete, a me sembra questo, no? Cioè l'essere in Cristo che ci rende fratelli e sorelle, un cammino, una chiamata davanti a noi. Una chiamata tutta da lavorare. Credo che sia bello che anche che sempre più, meno male, no? Si dica anche sorelle, no? Anche nell'Eucaristia si è cominciato, si potrebbe dire anche di più, però si è cominciato, no? Perché l'Eucaristia in qualche modo ci fa vivere qualcosa di quello che sarà pieno alla fine dei tempi, cioè che fra di noi in Cristo saremo tutti fratelli e sorelle. Però è qualcosa che è davanti, l'Eucaristia è pegno, è, come dire, è primizia di qualcosa che in Cristo stiamo cominciando a vivere, ma è tutta è davanti a noi, no? Cominciamo, è un già e un non ancora, è un già e un non ancora. Ora, nella seconda lettura, dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande nel nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. È bello questo passaggio, tutta bella la prima lettera di Giovanni, ci sono dei passaggi molto profondi, molto belli, questo, no? Intanto l'invito ad amare nei fatti e nella verità, e in verità. E laddove appunto la parola, la lingua, come sappiamo, può essere, come dire, luogo a volte di promesse o di presentazioni di realtà che poi non ci sono, di discorsi che possiamo fare a cui non segue una realtà, no, concreta. Allora in qualche modo l'invito a una fattività, cioè è un tentativo di verità. E, no, cioè noi anche in questo tempo, no, in cui diciamo meno parole, siamo invitati come Chiesa, no, ci troviamo di meno, e allora in qualche modo siamo chiamati a una essenzialità che è in quella, cioè per quello che è la nostra vita, la nostra situazione, le nostre relazioni, a giocarci nell'amore. Nei fatti e nella verità. E vedete, in questo, no, in un amore che diventa fattivo, che finisce, no, in gesti anche concreti, questo ci può rassicurare, può in qualche modo custodire il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Vedete, questo tempo qui naturalmente ci scuote, forse ci costringe anche a una maggiore solitudine, no? Certamente una distanza senza forze, e naturalmente tante cose poi si muovono nel cuore. Si dice, non so come siete messi voi, ma si dice che si fa più fatica a dormire in questo periodo, no? Cioè la gente è più insonne, più, no? E ci credo, cioè, no? Allora, di notte quando non dormiamo, poi tante cose girano nel cuore, tanti pensieri, tante cose, tanti ricordi, tante ferite, tante, no? E allora, in qualche modo, cercando poi di tenere i piedi per terra e di giocarci nei fatti, no? In quel voler bene, anche minimo, verso le persone con cui viviamo, e questo in qualche modo ci custodisce, perché l'amore è Dio, per cui in qualche modo ci custodisce, no? ci fa custodire dall'amore di Dio, che è più grande del nostro cuore. È bella questa frase, no? Cioè, qualunque cosa esso ci rimproveri, non temete, Dio è più grande del nostro cuore. E credo che questo dobbiamo tenerlo, no? Perché a volte il nostro cuore è spietato nei nostri confronti. Cioè, noi siamo spietati, noi siamo i nostri peggiori giudici tante volte, no? Implacabili. E allora è bella la frase di Giovanni che ci ricorda che Dio è più grande del nostro cuore. E allora anche se il nostro cuore ci rimprovera, ci giudica, Dio è più grande. Il cuore di Dio è immensamente più grande del nostro cuore, perché il nostro cuore è piccolo, ristretto, e il cuore di Dio è senza misura. È magnanimo, è grande. E vedete, e dice allora, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, secondo me qui Giovanni sta un po' pigliando in giro, no? Perché magari ci sono quelli che dicono, no, ma io non ho problemi. Dice, vabbè, se non ti rimprovera nulla, non lo so, se forse non sei a contatto col tuo cuore, Hai fiducia in Dio? Abbiamo fiducia in Dio. E qualunque cosa chiediamo la riceviamo perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Attenzione, qui osserviamo i suoi comandamenti, non ci fa ottenere quello che chiediamo, non è che è uno scambio, noi facciamo i bravi e Dio ci dà. No, osservare i comandamenti, come sapete, è rimanere nell'amore di Dio. Per gli ebrei non è per avere un premio. Se tu osservi i comandamenti, alla fine avrai la vita eterna. No, se tu osservi i comandamenti, rimani nell'amore di Dio che a un certo punto vincerà ogni morte. Ma osservare il comandamento è per rimanere in quell'amore che Dio ci ha dato gratuitamente. E vedete, poi il Signore cosa ci indica? Di fidarci di Lui nel nome del Signore Gesù e di amarci gli uni gli altri secondo la mitzvah, il precetto, l'indicazione che ci ha dato. Interessante, non dice di amarlo. Cioè dice di, fidandoci di Lui e del suo amore, di amarci gli uni gli altri. È forte, perché no, cioè l'amore del Signore chiede di essere accolto e condiviso, fidandoci di Lui. E chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Vedete, questa cosa del rimanere ci riporta poi di nuovo al Vangelo, che non leggo, e l'ho letto prima, e questo rimanere in Lui, rimanere in Lui. Sapete, forse l'avete anche letto, no? C'è un testo di quelli capitali nella spiritualità cristiana occidentale, latina nostra, che è l'imitazione di Cristo. Imitazione di Cristo, no? Penso che l'abbiate anche letto, delle parti, eccetera, eccetera, no? Ora, questo testo e anche il titolo, no? È bello avvicinarlo, accostarlo a un testo capitale della spiritualità orientale cristiana, che è la vita in Cristo, che bisogna tenere insieme, no? Perché l'imitazione di Cristo, il titolo, non il contenuto, ma il titolo potrebbe dare la tentazione di qualcosa di esterno. Gesù è il nostro modello, no? E allora, un po' come quando eravamo ragazzi, che non so, cosa avevate nelle vostre stanze? Confessatelo, avevate Che Guevara, qualcuno di voi aveva Che Guevara. Non lo so, poi qualcuno aveva i Pink Floyd, non lo so, poi qualcosa, Led Zeppelin, no? Cioè, eccetera. E quindi avevamo questi nostri modelli, no? Che in qualche modo vedevamo, eccetera. Per cui allora, sai, Gesù, avevamo, probabilmente qualcuno ci aveva anche quel poster di Gesù un po' anni 70, no? Con i jeans, con i capelli un po' sparpagliati, con Gesù, no? Un po' sessantottini, e allora questi erano i nostri modelli. Ora, attenzione, sì, è Gesù è il nostro maestro, per cui noi lo guardiamo, però dall'altra parte noi non lo guardiamo soltanto come qualcosa di esterno a noi, Lui ci chiama ad entrare in relazione con Lui, e quindi è la vita in Cristo, per quello è il rimanere in Lui. E rimanere in Lui. Ed è importante, no? Perché vedete, noi tutti abbiamo delle relazioni significative dove in qualche modo portiamo nel cuore e altri ci portano le persone che amiamo, le persone che ci sono care, fanno parte di noi. Tant'è vero che quando qualcuna di queste ci lascia, muore, una parte di noi muore con lui, con lei. Per cui, mi sembra che possa un po' aiutarci a cogliere un po' questo, mettere radici l'uno nell'altro, per vivere l'uno, comunicare vita l'uno nell'altro, no? Per cui allora anche questo è essere in Cristo, essere in Gesù. Proprio per poter, io credo che questo tempo che ci chiama un'essenzialità è anche una resistenza, no? Si parla tanto anche di resilienza, no? Resilienza, resilienza. Però anche cristianamente io credo che dobbiamo in qualche modo mettere in opera un resistere, radicandoci ancora di più in Lui, nel Signore. E con Lui, in Lui, accompagnarci gli altri come c'è possibile fare, no? Cioè, per attingere vita da Lui, per poter attraversare questo tempo difficile, per poter resistere alla tristezza, al negativo, in qualche modo alla non speranza, no? Cioè, abbiamo bisogno di ancora di più di rimanere in Lui. E rimanendo in Lui, Lui ci dice che chi rimane in Lui porta molto frutto. Porta molto frutto. E vedete, poi l'immagine è quella di la possibilità di un tralcio che si stacchi dalla radice e che diventa secco. E io credo che questo tempo, anche che no, è un vaglio, un vagliare, un assaggiare, un provare, ecco, no, forse metterà anche sicuramente in risalto le parti secche della nostra Chiesa, cioè no, tutte quelle cose che abbiamo continuato a portare avanti. E senza magari renderci conto che lì vita non ce n'era più, perché non erano più cose che facevamo per il Signore, con il Signore, nel Signore. E allora ecco, no, questo tempo può essere nella negatività che stiamo vivendo, può essere anche qualcosa che può portare anche per noi qualcosa di positivo, no? In termini di, appunto, di qualcosa che viene tolto. È interessante qui che dice ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Ora, qui ci sono degli agronomi che se io dico qualcosa di qualche cazzata, poi dopo me la fanno pagare. E giustamente, perché io non so assolutamente niente di agronomia, eccetera. Però è interessante che questa cosa anche della potatura, no? È sempre un togliere, no? Un togliere per potenziare, eh? È un togliere per potenziare. E mi fa pensare che una riflessione del genere la faceva Alberto Mello a proposito, commentando il brano poi della circoncisione. Dove in fondo anche lì nella circoncisione è un togliere, no? Per aprire alla vita, per potenziare. Quindi in certi momenti forse nella nostra vita dobbiamo accettare di perdere per ripartire. Non so, questo mi sembra che può essere un qualcosa che ci fa pensare, no? Per vedere questo tempo non solo in termini, come fanno alcuni preti, no? Che sono disperati, che non sanno più come fare per recuperare, secondo loro, la gente che non tornerà più in chiesa. E questa è la cosa terribile. Ma forse questo tempo che ci toglie qualcosa può essere una potatura, no? Per una ripartenza, no? Quindi ecco questo tralcio che nella vita. Bene, allora io mi fermo. Mi vi ridò possibilità di parlare. Vi do la possibilità di parlare, così ci salutiamo. Bene, allora vi auguro appunto 2 giorni di festa, così riposanti. Domani non lavorate, mi raccomando.
Buona
serata. Qualcuno andrà al mare domani. Ciao. Buona serata a voi. Buonasera. Buonasera, ciao Rosaria. Ciao. Ciao. Ciao, buona festa, buon fine settimana a voi.
Ciao a tutti.
Ciao Franco.
Ciao, un saluto.